గౌరీని ఉందా? Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.
Siamo ancora con voi. Le nostre buone notizie vogliono entrare nelle vostre case per darvi una mezz'oretta di divertimento, magari si può essere divertente, o se no di qualcosa di buono, di bello, di originale magari che abbiamo trovato in giro. Bene, qui in studio naturalmente siamo sempre noi, Emanuele,
Luisa
e Beniamino.
Veniamo al lancio delle notizie. La mia ha un titolo: L'energia perfetta, con un'intervista a un personaggio che smentirà alcune cose che si sentono dall'America.
Io vi racconterò di qualcosa che avviene in provincia di Treviso, dove c'è un parco giochi che ha solo giostre senza motore. La Gardaland fai da te.
La mia invece è una notizia che parla di le città nel mondo più virtuose, quindi quelle che più si applicano per tenere la sostenibilità dell'ambiente.
Bene, mi sembra che siano tre notizie cui vale la pena ascoltarle.
Sì.
Allora, se la lotta al clima estremo vi sembra un mostruoso labirinto in cui ci siamo persi, una conversazione con Robert Armstrong vi darà la sensazione di aver ritrovato il filo rosso per una delle possibili uscite. Armstrong è un professore prestigioso del centro del Massachusetts Institute of Technology di Boston, dove si studia come produrre energia senza sporcare il pianeta. Inventare le nuove tecnologie green e poi, in accordo con aziende e governi, portarle sul mercato, trasformandole in servizi per le persone, il percorso è già tracciato, dice Armstrong. Per ora dobbiamo fare ancora di più e ancora più velocemente. Qui viene la domanda. Professore, domanda inevitabile. Il no dell'amministrazione Trump agli accordi di Parigi su clima, come cambia le prospettive per voi ricercatori e per noi cittadini globalizzati? Certo, quella di Trump è stata una pessima idea, ma gli USA continueranno sulla strada della decarbonizzazione, vale a dire la riduzione di emissioni inquinanti per contrastare i cambiamenti climatici. Ma ne è così sicuro? E in che modo avverrà? Spesso si dimentica che la transizione avviene a livello dei 50 stati degli USA e che la modalità era già operativa durante la presidenza Obama. Quindi ognuno ha i propri obiettivi e stati chiave come California e New York, ma anche il Massachusetts, dove si trova il nostro istituto, stanno facendo progressi significativi. E poi ci sono le mega società come Apple e Google con i loro piani di efficienza energetica. Quindi gli USA resteranno in corsa nella sfida per inquinare sempre meno? Sì, si tratta di una gigantesca sfida che richiede la mobilitazione dei migliori talenti. Lei, professore, ha pubblicato un saggio in cui elenca 5 aree per rivoluzionare il settore energetico: gas naturale, fotovoltaico, sistemi di accumulo energetico, auto elettriche, illuminazione LED. Ma basteranno? Sono settori strategici, a cui ne aggiungo un altro che nel libro non è citato: la cattura e il sequestro della CO2. Anche questo, e sarà vitale per ridurre le emissioni nel prossimo futuro. Ma di cosa si tratta? I nostri laboratori in cui lavoriamo sono dedicati rispettivamente, come dicevo, alla cattura del CO2, al solare e allo storage, vale a dire alla raccolta energetica. Così, mentre studiamo nuovi percorsi chimici per intercettare l'anidride carbonica, sviluppiamo i sistemi a concentrazione solare, in cui specchi a parabola forniscono il calore per azionare le turbine che generano elettricità e che consentono di immagazzinare energia, risolvendo il problema di molte fonti rinnovabili discontinue nella raccolta e nella distribuzione dell'energia stessa. E invece come funzionano le finestre fotovoltaiche? Sono progettate per dirigere la luce sui bordi e, funzionando come sofisticate lenti, sebbene non deformino la nostra visione, la trasformano in energia. È una notizia che ho voluto dare perché un po' di sollievo. Sentire questo Trump che diceva, vuole ritornare indietro invece che andare avanti, è una cosa che non mi piace molto. Invece in realtà è un po' diversa.
Perché già ci sono progetti, già ci sono cose in corso. Quindi
poi sembra che proprio le tecnologie più innovabili al mondo vengono da, dall'America con queste soluzioni.
Infatti, le finestre che si orientano, bellino, quelle che va a catturare
le
il
finestre
CO2.
fotovoltaiche.
O se no queste grandi lenti che catturano l'energia per evitare di avere poi per fare energia elettrica con altre fonti più instabili.
Capacità di pensare a delle cose che possono migliorare, perché non possiamo, non dobbiamo farle.
Sì, paradossalmente, no, questa idea, questo tornare indietro, no, dell'amministrazione attuale americana ha scatenato sia all'interno degli Stati Uniti stessi il desiderio di andare avanti nonostante tutto.
Sì.
Poi le tragedie immani vissute da poche settimane proprio negli Stati Uniti, dovute al passo di questi cicloni tornati pazzeschi, credo che sensibilizzano in maniera estrema, no? tutti i cittadini americani, tutti gli stati, insomma stiamo parlando di 50 stati messi insieme, e che spingano il desiderio di andare avanti piuttosto per non sfruttare fino veramente all'estremo le risorse del pianeta, e soprattutto per fare sì che il pianeta, che la natura non ci si rivolti contro, perché a volte
come sta già incominciando a fare,
sembra proprio appare proprio questo. Quindi paradossalmente l'effetto è stato esattamente il contrario. Ma anche gli altri stati del mondo, no, stanno facendo la gara per diventare più bravi degli Stati Uniti, no?
Quindi, infatti noi parlerò proprio di
e quindi sì, anche i paesi dell'Oriente, no, che noi conosciamo come quei paesi che sfruttano tutto, che inquinano perché hanno tante fabbriche, tante attività industriali, ecco, stanno correndo ai ripari, stanno cambiando direzione, e questo è veramente molto 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 interessante.
Sì, perché il problema di Trump in fondo era i posti di lavoro, perché togliendo le miniere di carbone mandi a casa tantissima gente, perché lì le miniere di carbone sono tante, ci sono tanti lavoratori. Però giustamente, come è stato fatto in altri paesi, possono essere riconvertite e gli stessi lavoratori possono fare altro per l'energia. Quindi la possibilità c'è, quindi
se si vuole.
Quindi,
si può fare. E dobbiamo farlo per forza.
Perché il nostro pianeta lo richiede, sta soffrendo, come un malato che le ferite non riescono a guarire. Noi dobbiamo cercare di curare queste ferite. Ecco.
Arriviamo alla mia notizia, che guarda un po' si collega strettamente a quanto ci ha detto Emanuele, anzi va anche oltre. Stiamo parlando di un parco giochi che funziona interamente senza energia elettrica, ma l'unica energia che può essere utilizzata per far andare avanti i giochi è l'energia umana, quindi tutte giostre senza motore. Attenzione, non stiamo parlando di un piccolo parco pubblico dove magari ci sono due giostrine per i bambini. Stiamo parlando di 30.000 metri quadrati di bosco, esattamente il bosco del Montello, nel Trevigiano, quindi in provincia di Treviso, trasformate da Bruno Ferrin e da sua moglie Marisa Zaghis in circa 50 anni, quindi è veramente una vita che ci lavorano, in un parco giochi unico. Tutte le giostre funzionano senza motore, ma stiamo parlando di giostre veramente, veramente importanti.
Anche grandi.
Molto grandi. Stanno lavorando per esempio ad una catapulta, questo è l'ultimo progetto a cui stanno lavorando, ma parliamo di scivoli con salto, del giro della morte, quindi di una cabina che permette semplicemente con la spinta umana, quindi chi sta dentro deve azionare con la propria forza i meccanismi di questa giostra, permette di fare il giro su se stessi. Come è nato questo parco giochi? È nato da un sogno, anche qui oggi, insomma, è un po' di puntate che vi parliamo di sogni realizzati. Bruno lavorava come venditore di farina e di prodotti per i fornai. ma il pomeriggio ce l'aveva sempre libero, perché i fornai di pomeriggio dormono, lavorano durante la notte. Quindi, avendo questo tempo libero a disposizione, ha cominciato a dire alla moglie di, se avesse voglia di mettere su un'osteria in questo bosco, quindi sempre in questa zona. E hanno cominciato con, ci dice lui, con un piccolo locale di lamiera, un barbecue, il vino, le salsicce e la voglia di fare qualcosa di buono. E sono arrivati i primi visitatori. Da lì, partendo piano piano, ho avuto l'idea di costruire delle giostre, ma grandi, complicate anche. Parliamo di, al momento attuale, di circa 40 attrazioni. Costruite con pura meccanica. All'inizio voleva fare un'altalena per i bambini, insomma si parte sempre da lì, no?
Sì.
Il parco giochi,
altalena.
Semplice. Aveva chiesto al fabbro di costruirgli dei pezzi di metallo, di ferro che gli servivano. Il fabbro gli disse che non aveva tempo per queste cose, insomma, diciamo così, quasi inutili. E questo è servito a lui come stimolo per imparare a saldare, e quindi ha imparato a saldare, ha imparato a costruire con il ferro, con il metallo e con il legno, e gli piacque così tanto che non si è più fermato. Questo parco appena, insomma, sta quasi per chiudere, no? Perché si chiuderà nel mese di novembre, ovviamente siamo nel bosco, quindi fa freddo, ma per chi va a mangiare perché c'è ancora questo ristorante di Bruno e Marisa, per chi va a mangiare in questo punto ristoro, che non è più la baracca che è partita 50 anni fa, c'è la possibilità di accedere a questo parco. Ah, perché sì, non ve l'avevo detto, entrare in questo parco non si paga il biglietto, è gratuito, ma ci possono andare solo le persone che vanno a mangiare all'osteria. La ballerina che si ispira al Tagadà, ecco, quindi il Tagadà noi lo conosciamo, ripensata per utilizzare la forza cinetica, quindi la forza dell'uomo. Il pendolo, l'uomo vitruviano, quindi abbiamo anche delle ispirazioni leonardesche, e lo scivolo con il salto. Le campane che permettono di volare oltre 4 metri. E il giro della morte, per cui si pedala sospesi in una gabbia. Ecco, ricordiamocelo, pedala. Tutto senza motore, senza elettricità. Orgoglioso Bruno ci dice che tutte le giostre sono omologate, cioè non sono solo costruite senza criterio. Non è mai successo nulla di grave, vabbè, qualche livido, qualche ammaccatura, qualcuno che scivola. Si avvale per le grosse opere di questo parco, di uno studio di architettura e di un'officina del paese, e questa è la cosa molto bella, ad aiutare Bruno Ferrin, che ha più di 70 anni, c'è da qualche tempo il nipote Francesco, e insieme stanno per inaugurare la catapulta.
C'è una continuità.
Francesco ha 25 anni. Ha provato a fare diversi lavori, poi alla fine ha capito, così come dice in una intervista, che si diverte di più a stare col nonno, a lavorare col nonno.
E quindi si è
impiegato a tempo pieno nell'osteria, e nel corso dell'inverno, quando il parco non è frequentato, è chiuso, insieme al nonno fa la manutenzione, la costruzione delle altre giostre. E quindi questo è veramente una cosa bella, perché l'esperienza di Bruno e di Marisa hanno portato alla trasformazione di questo bosco, ma ci sarà qualcuno che porterà avanti.
Che è contagiato.
Speriamo per altri 50 anni, no? Che migliorerà l'esperienza di questo parco. L'ultima invenzione, appunto, a cui stanno lavorando è la catapulta, che sarà un carrello a due posti sistemato su delle rotaie. E pensate un po', si partirà dal basso per salire, quindi al contrario, ma si salirà perché dall'altra parte scende un peso e il gioco è fatto. Quindi sarà un sistema di
pesi
e di contrappesi. Le giostre, dice Bruno, sono come le ciliegie.
Una tira l'altra.
Esatto. Se cominci a costruirne una, poi ti viene voglia di tutte quante le altre e non ti fermi più. E infatti Bruno, Marisa e Francesco sono ancora al lavoro per farci divertire. Quindi forse per quest'anno riusciranno ad andare, però vi ricordo questa possibilità di fare una bella gita al parco giochi dell'Osteria Ai Pioppi nel bosco del Moltello in provincia di Treviso.
Bello.
Bella cosa.
No, quando hai una passione per qualcosa mi piace, perché lui non aveva esperienza di saldatore, di niente.
Ha imparato.
Da un tutto. No di uno che vuole saldare, no, adesso faccio da solo. E così è riuscito a fare qualcosa di eccezionale, direi.
Sì, voi non l'avete visto, ma gli occhi di Beniamino e di Emanuele brillavano mentre io raccontavo.
No, poi adesso mi dispiace e chi ci ascolta non vedono, però qui abbiamo le foto di alcune sue giostre, ma sono... veramente fatte bene, non delle cose così, appunto,
sono grandi, belle,
se sono omologate vuol dire che sono fatte anche a livello di architettologia, perché non ci può essere gente che si può far male, quindi esatto. Giustamente deve essere fatto bene.
Sì, ho davanti a me uno scivolo a tre corsie,
quindi
bello lungo, quindi non solo quello dei bambini ma grande, quindi...
bello gratis pure.
È gratis, quindi pensate un po', si va lì, si va a mangiare, si mangia bene, si sta nel bosco e poi si gioca su questi 40 giochi.
Ma cosa vuoi di più?
Ecco, che cosa vogliamo di più? Beh, vogliamo un po' di musica per riposarci e ripensare a queste belle notizie, quindi lascio lo spazio della regia per un brano musicale. Don't worry about a thing. This morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Woo-hoo. Singing, don't worry about a thing.
Bene, dopo il brano musicale, ecco ritornati in nuovo in studio con l'ultima notizia di questa puntata, che come vi avevo già detto prima, vi avevo anticipato, parla delle città più virtuose del globo, del mondo. E mi ricollego un po' a quello che aveva detto prima Emanuele dell'economia verde, quindi vediamo quali sono i passi avanti che abbiamo fatto per cercare di rendere questo mondo un po' più vivibile e migliore, dove si respira l'aria più buona o dove c'è la qualità di vita migliore. Beh, visto che oggi si parla tanto di sostenibilità, magari qualcuno chiede, ma quali sono le città più green del mondo? Beh, hanno fatto una statistica e ogni anno lo fanno. Il Nord Europa è da sempre la parte più evoluta in questo senso, con Danimarca, Norvegia, Svezia, che da molti anni ormai hanno deciso di investire sulle energie rinnovabili per assicurarsi quindi un futuro più sostenibile e garantire ai cittadini una qualità di vita migliore. Ma la lista delle città green è parecchio nutrita, e allora ecco quella che comprende le 5 più virtuose del mondo, che vale la pena di visitare. E allora partiamo da una città che magari può sembrare poco conosciuta e un po' a sorpresa. La prima città è proprio Singapore, nota anche come città giardino. E questa qui praticamente ha investito molto su questo campo e infatti più del 20% dei suoi edifici ormai sono considerati green, a dimostrazione che questa città ha investito molto in questa direzione. C'è per esempio un parco a Punggol, quartiere addirittura, realizzato totalmente a edilizia ecosostenibile, quindi sono case fatte in legno. Insomma, Singapore con i suoi tanti investimenti entra di diritto nella lista delle 5 città più verdi a livello mondiale. Segue poi Oslo, capitale della Norvegia, che ha già fissato i suoi obiettivi e dice che entro il 2019 vuole diventare la prima città al mondo. Quindi è bandire le auto dal centro e questo porterà a realizzare ben 60 km di pista ciclabile, che potrà essere utilizzata da tutti coloro che vorranno muoversi in bicicletta, quindi non inquinando. Poi da Oslo passiamo a un'altra città, dall'altra parte del mondo. Siamo a Vancouver, in Canada. Qua ci abbiamo bioedilizia all'avanguardia, riduzione dei rifiuti, acqua e aria pulita, a contatto con la natura. Con questi elementi, Vancouver ha l'obiettivo di diventare la città verde per eccellenza entro il 2020. Questo traguardo sembra davvero essere a portata di mano per questa città, perché sono tantissimi gli investimenti fatti che porteranno questi frutti. Beh, tra le 5 città del mondo più green poi c'è anche, naturalmente, come avevamo detto prima, Stoccolma in Svezia, che tra le aree verdi, la promozione di svariate attività ecologiche e la presenza di un modello come l'Aeropark di cui si guadagna il certificato di città ecosostenibile. E infine c'è Copenaghen in Danimarca. Da molti anni ormai è il modello di riferimento per la green economy. Non a caso, qui la qualità di vita è davvero altissima. Oltre a 1,5 milioni di persone ogni giorno circolano in bicicletta. Pochissime sono le auto che girano e grazie soprattutto a un sistema di trasporti efficiente e un'edilizia sostenibile che funzionano alla perfezione, garantiscono la costruzione di edifici a basso impatto ambientale. E adesso veniamo qualcosina di notizia sull'Italia. Beh, in Italia, secondo l'ultimo ecosistema urbano 2016, questo ultimo rapporto realizzato dalla Lega Ambiente, oppure in collaborazione anche col Sole 24 Ore, fotografa un'Italia un po' statica quando riguarda di sostenibilità, ma qualcosa si sta muovendo e si muove, quindi non sempre con velocità. A volte la burocrazia, a volte anche il modo di parlare italiano, crea questa lentezza. Però alcune città stanno muovendo i primi importanti passi in questa direzione di un futuro più sostenibile. Tra queste città mi è piaciuto notare che c'è anche Forlì. Tra le prime 10 migliori città troviamo capoluoghi sotto gli 80.000, abitanti come Macerata, Verbania, Mantova, Belluno, Forlì, Oristano, Cuneo, Savona. Ma ci sono anche dei centri di medie dimensioni come Trento, Bolzano e Parma. Beh, purtroppo ci sono anche delle città che sono un po' più indietro, ma speriamo in un futuro migliore. Quindi quelle città che sono più virtuose devono dare un po' l'esempio anche a quelle altre che sono meno. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo cercare di migliorare. Quindi l'ho data come notizia buona, perché effettivamente è così, però è anche una notizia che stimola, deve stimolare. perché il mondo al fine siamo noi, ci viviamo noi, e quindi dobbiamo cercare di renderlo migliore, perché anche dobbiamo viverci meglio.
Sì, fa piacere, come avevi dato in una puntata precedente, la notizia dell'Emilia Romagna, che era
sì, alla fine si collega un po'.
Sì, c'è sempre questa, mi piace perché c'è sempre la gara, sì. Vancouver che vuole diventare la città più green.
Sì, tutti hanno fatto obiettivi nel 2020 a diventare.
E questo è positivo, perché appunto la gara crea una competizione, in questo caso
in positivo,
del verde, positiva, che fa solo del bene, fa. L'Italia purtroppo, vabbè,
un po' statica, però si sta muovendo,
no,
qualcosa.
Qualcosa si fa. Senti, mi ha fatto ridere quando hai parlato dei 60 km di Oslo di pista ciclabile contro magari il Emilia-Romagna, i 10 km
che già ci
sembrano tanti, ma, però vabbè, purtroppo è la realtà così, però sì. Dai, forza che ce la possiamo fare.
Sì, sì, stupisce insomma trovare città come Singapore, no? In queste statistiche, perché vabbè, Copenaghen, Stoccolma, ce lo potevamo immaginare, no? Ma trovare città grandissime.
Bella Singapore, è una città che...
Belle, sì. E industrialmente avanzate, insomma, basta solo pensare a quanto sono illuminate, no? Quanto Singapore può essere illuminata una città come Singapore, pensare che sia stato riconosciuto, insomma, il basso impatto ambientale,
esatto.
Vuol dire che sicuramente loro hanno investito e
investono in questa direzione,
in energie alternative, quindi bello, luminoso, città grande non
però
significa per forza
sostenibile.
Esatto, distruzione dell'ambiente, sfruttamento delle risorse, ma si può fare anche con rispetto per la natura e per
questo è il nostro augurio che diamo anche ai nostri ascoltatori, quindi per quello facciamo anche una specie di propaganda per cercare di rendere migliore le cose che abbiamo, quelle che possiamo sfruttare, ecco.
Certo.
Sì, questo filone, diciamo,
esatto.
Un po' le notizie che vanno incontro alle sostenibilità ambientali.
È una cosa
che ci sta molto a cuore, quindi ogni tanto ve ne parliamo, proprio per condividere con voi queste notizie positive, queste buone notizie.
Sì. Beh, anche per quest'oggi abbiamo terminato. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Beniamino,
da Luisa
e da Emanuele.
Avete ascoltato Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.